e buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia. Questa settimana chiaramente questa trasmissione la dedichiamo come sempre a tutte le compagne e compagni che ci hanno accompagnato nelle nostre notti, nelle nostre battaglie, e ci hanno accompagnato, che non sono più fisicamente con noi ma che ancora continuano ad accompagnarci nelle nostre idee, nelle nostre lotte, nella nostra voglia di un mondo migliore. E a proposito di mondo migliore, insomma, il 25 aprile, come saprete, insomma, Roma, l'Italia, insomma, si è riempita, ha riempito le proprie piazze di voglia di ricordare, di voglia di continuare a pensare a un mondo diverso, di voglia di battagliare, e sempre ovviamente a fianco di Gaza, che ancora, nonostante se ne parli un pochino di meno, continua a essere seriamente minacciata, come sempre purtroppo. E la mattina appunto ha visto grandi cortei, a Roma ce ne sono stati due, uno a San Paolo e l'altro a Centocelle, bellissimi, e io ero quello di Centocelle pieno di giovani, e questo è stato veramente una cosa confortante, una fonte di grande speranza, insomma, di voglia di continuare a lottare. E poi nel pomeriggio in moltissime piazze, moltissimi giardini, parchi di Roma ci sono state, la festa è continuata, ed è stato veramente molto bello. Ce n'è stata una bella dalla parte dell'Alessandrino, in un parco diciamo relativamente nuovo, insomma messo a nuovo, e molto bello, dove tanta gente ha potuto appunto festeggiare il 25 aprile. Festeggiamenti che però sono pure ti ricordano che le lotte non finiscono qui, che ovviamente le lotte continuano, soprattutto se pensiamo a questo emendamento che è passato, di cui vi parlavamo, questo emendamento che prevede le associazioni antiscelta all'interno, se la regione lo consente, all'interno dei consultori. E come sapete c'è stata un presidio prima al Parlamento, in cui appunto si denunciava questa cosa, poi ce n'è stato, come poi la cosa ovviamente è passata, è andata al Senato, c'è stato un nuovo presidio, anzi due, uno il martedì e uno il giovedì, molto molto bello, molto nutrito, pieno di persone davanti al Senato, per ribadire appunto il fatto che la donna debba autodeterminarsi e che nessun altro può imporgli qualcosa di diverso dalle sue scelte. E quindi, insomma, ovviamente è passato, però noi continueremo nella nostra lotta per l'autodeterminazione, contro le bugie e le falsità di queste associazioni che si inseriscono all'interno dei consultori e che appunto magari ti promettono smiratamente qualche pannolino o qualche spicciolo, perché pensano che con gli spiccioli si possano portare avanti delle nuove vite, che ci hanno bisogno di molto, innanzitutto ci hanno bisogno di essere volute e desiderate, ma poi che ci hanno bisogno di molto molto di più. E quindi continueremo sicuramente le nostre battaglie proprio per un mondo migliore, in cui appunto non ci sia nessuno che possa imporre quella che è la volontà di una donna che ha già deciso. A proposito di consultori, poi chiaramente si è denunciato il fatto che, come spesso diciamo da questa radio, che sono strutture sociosanitarie di fondamentale importanza, e che queste vanno sostenute, che vanno rinforzate di personale, di formazione del personale, che vanno aiutate, perché devono aprirsi sempre di più al territorio ed essere disponibili, come molti consultori lo sono e che sono preziosissimi, e molti altri no, ma semplicemente perché vengono dissanguati di personale, no? E quel poco personale che hanno poi lo devono distribuire qua e là, ma là dove funzionano sono veramente una fonte di grandi possibilità di aiuto, di sostegno, di accoglienza per i cittadini che lo richiedono, come per esempio i giovani, lo spazio giovani. Quindi è lì che dovrebbero mettere i rinforzi, non spendere soldi, anche se dicono che loro i soldi non li spendono, ma insomma questa associazione antiscelta insomma non è che sono proprio innocenti, e quindi sicuramente da qualche altro punto i soldi poi li prendono, e quindi i soldi, se devono essere spesi, devono essere spesi concretamente per i cittadini. Si parla di giovani e soprattutto per loro, per una sessualità consapevole, per un'affettività consapevole, discussa, pensata, riflettuta, come già si inizia a fare in molti consultori, dove c'è un'equipe che incontra i giovani e ascolta, no, quelle che sono le loro richieste, le loro difficoltà, il loro pensiero. Questo è appunto quello che una delle cose che vogliamo e che ci sono, che sono previste dai consultori. Questo e molto di più, insomma, come sapete. Tra l'altro martedì prossimo inizierà la prima delle assemblee del nuovo mese di maggio, e inizierà a via Denina, sempre chiaramente dalle 3 alle 5, ma poi appunto lunedì prossimo ve lo faremo sapere. Intanto approfittiamo di questo clima di vacanza, continuiamo la lettura di questo bel libro di Tito Baldini, Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti, dialoghi sul controtransfert. Tito Baldini è un membro ordinario e analista esperto di bambini e adolescenti della Società Psicanalitica Italiana, di cui è attualmente membro del gruppo presidenziale Stampa e Cultura, e anche molto altro, membro ordinario con funzioni di training, insomma, vabbè. E questo libro racconta la storia di un sistema di reciproco salvataggio, quanto mai funzionale, di un'umanità che si dispone al dialogo, travalicando le coordinate fragili della cosiddetta cultura occidentale. Ora, il mondo salvato dai ragazzi indifferenti, e nel curare i ragazzi indifferenti, si scrive in questo libro, si cura l'indifferenza dentro di noi. E che cos'è l'indifferenza? Secondo Baldini è lo stato d'animo che colpisce molti ragazzi completamente assenti dalle problematiche sociali: rifiuto della scuola, rifiuto della famiglia, immersione nei telefonini. E Baldini sfida questa situazione e si occupa di loro con un ascolto psicoanalitico, senza mettersi in un contesto psicoanalitico. L'indifferenza di cui parla è una sospensione del tempo e del desiderio, un vuoto dell'anima. Ragazzi spenti, senza energie, ragazzi catturati da uno stato di sonno dell'eros e di sospensione della vita psichica, senza tuttavia cancellarla del tutto. E da questo libro emerge come si dice nell'introduzione, emerge con forza la fiducia che Baldini, analista, nutre di portare questi ragazzi ad un nuovo inizio, anche se lontano dalla stanza d'analisi. Questa è una premessa indispensabile. Baldini ci parla della possibilità della psicanalisi di aprirsi a territori non usuali, più vicini alla vita reale, dove questi giovani possono trovare un proprio setting senza avere colloqui individuali o incontri prestabiliti. E ci pare estremamente interessante e foriera di speranza la convinzione che Tito comunica, tanto più in un momento così drammatico in cui la nostra società è in crisi, confusa, cambiata da numerosi traumi, Covid-19, guerra, mancanza di lavoro, eccetera. Un trauma esteso che consiste nell'impossibilità di avere contenitori idonei e autocontenimenti capaci di sviluppare un'interiorità. E la sfida che Tito Baldini propone è proprio quella di lavorare con questo tipo di pazienti usando l'orecchio analitico per aiutarli a creare per la prima volta la fiducia di crescere e di avere legami con gli altri.
Esce dritto al cuore e ciò che è stato chiara come la verità negli occhi di Renato. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade. Questa va a chi non vuole dimenticare, per chi lascia un messaggio indelebile e mortale. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade. Questa va a chi non vuole dimenticare, per chi lascia un messaggio indelebile e mortale. Se per Renato erano suoni freddi, sporchi e basilari, li avvolgeva nel calore dei suoi ampli valvolari. Saldature in stagno si legano in un contatto, mentre linee di frequenza esplodono dall'impianto. Mai un passo indietro, mai nessun rimpianto. Non esiste divieto che non può essere infranto. Questo mondo è tetro, ma non sarò altrettanto. Io non dimentico chi mi è sempre stato accanto, chi mi ha dato forza, solidarietà e fiducia. Perché l'odio corrode mentre l'amore brucia, scaldando gli animi per un'idea che ci accomuna, scacciando i demoni senza nessuna paura, coscienti della forza che possiamo sprigionare in una lotta perpetua come le onde del mare. Questa è solo una parte di ciò che mi è stato dato, indelebile come il sogno di Renato. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade. Questa va a chi non vuole dimenticare, per chi lascia un messaggio indelebile e mortale. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade.
Un cuore solidale che con rabbia e con amore riscalda queste strade. Ecco, torniamo, anche se poi ci sta bene in questo contesto, al mondo salvato dai ragazzi indifferenti, il libro scritto da poco di Tito Baldini, Dialoghi sul controtransfert. E lui scrive, eravamo arrivati al punto in cui lui scrive che la mia speranza è che si parli la psicanalisi, perché dati alla mano determina risultati migliori e duraturi. Infatti nel 2007 Tito Baldini scrive che aveva pubblicato una ricerca sui coefficienti di efficacia di diversi metodi di intervento con adolescenti cosiddetti al limite, e in essa analizzava i risultati di circa 9.000 trattamenti nel tempo successivo alla dimissione a scaglioni di 5, 10, 20 e 30 anni, e confrontava metodi e risultati ottenuti, e venne fuori che quelli trattati con modalità orientate alla psicanalisi ottenevano circa il 78%, mentre via via che ci si allontanava da tale metodologia i risultati calavano di efficacia fino al 20%. Questa appunto era una ricerca che lui aveva fatto precedentemente, ma insomma, se vogliamo possiamo anche ricordare come anche da indagini diagnostiche, studi sulla diagnostica moderna, insomma, che adesso è sempre più raffinata, risultava come chi si sottopone, no, una parola brutta, ma chi esercita dei periodi, no, di riflessione, di confronto, in cui allena il pensiero e la mente alla riflessione, dopo un certo numero di tempo, da quelle immagini diagnostiche, si evidenzia sicuramente un miglioramento di alcune aree cerebrali. E continuiamo con Baldini, che scrive, sempre rispetto all'analisi: io penso di sì, certo non con tutti, non sempre funziona, devi averci già qualcosa dentro, ma poi ti assicuro, perché ci sono passato, che realizzare ambienti ove domini quel certo modo di fare cambia la vita. Non è un caso che ciascuno dei coevi di Marco, stiamo parlando di Marco Lombardo Radice, che ha contribuito alla monografia a lui dedicata, abbia espresso quasi con le medesime parole il concetto: conoscere Marco mi ha cambiato la vita. E ti parlo dell'attuale direttore della neuropsichiatria infantile di Sapienza, come di senatori della Repubblica e di intellettuali vari, e dello psicanalista vivente, forse oggi più accreditato nel pianeta. Pure lui e la sua famiglia cambiata la vita da quel trentenne, appunto Marco Lombardo Radice. Perché? Perché realizzava il sogno di un gruppo, come vi sto proponendo, di vedere, facendovici un poco entrare, con la fantasia. Non riguardava solo i ragazzi, ma chiunque di noi ne avesse avuto bisogno. Tutti eravamo al servizio di tutti noi ed eravamo felici. Tutto quel che serve è inserire le persone da aiutare nel gruppo che abbiamo formato. Importante il gruppo, anzi il suo funzionamento, quel campo psichico che induce come quello magnetico. Basta che ci stai dentro. Il fattore curativo è l'induzione. Ecco, rispetto al gruppo, veramente è un'altra grande intuizione l'ha avuta Gianluigi Moniello, un altro grande psicoanalista che ha lavorato all'interno delle istituzioni della neuropsichiatria infantile, e aveva iniziato anche lui con Marco Lombardo Radice, Mauro Ferrara, Ugo Sabatello, insomma alcuni giovani, e Gianluigi Moniello aveva appunto pensato all'importanza dell'utilizzo, no, del gruppo, perché nella fase dell'adolescenza l'adolescente ha bisogno di stare in un gruppo che sicuramente può metterlo in difficoltà, ma che anche che laddove il gruppo è accogliente e sa condividere, no? Alcune cose, fa delle cose insieme, può essere veramente un grande momento di supporto, di sicurezza e di cammino verso la crescita di un adolescente. E questo lo ha realizzato mettendolo in atto all'interno degli hospital adolescenti, appunto sempre di via De Sabelli, creando dei gruppi giornalieri circa 8 ragazzi, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, a seconda della situazione. E questi gruppi accompagnati da specializzanti, insomma personale in formazione, come psicologi in formazione, neuropsichiatri e anche appunto infermieri, tra cui anche io, insomma ha portato avanti questo discorso, e veramente abbiamo visto una cosa bellissima, abbiamo visto vedere dei ragazzi che dicevano: io pensavo che nessuno di non poter avere nessun amico, che le mie idee non contassero niente, pensavo di non essere capace di fare quello, invece ho scoperto, stando con voi, che certe cose le so fare, che comunque, anche se non le so fare, non fa niente, che posso impararle, oppure che comunque gli altri mi vogliono bene anche se non le so fare, che poi magari c'è pure qualcun altro che non sa fare le cose, che se non so fare una cosa però magari ne so fare un'altra. E questa condivisione poi di stati d'animo, di sentimenti, di vissuti, questo lavorare inizialmente quando i giornali ci inviavano, perché avevamo richiesto le loro riviste giornaliere, per cui soprattutto era Repubblica, ci capitava all'inizio della giornata di chiacchierare, poi di cominciare a leggere l'articolo che più li interessava, e poi dopo si iniziava con delle attività che potevano essere dalla lavorazione della creta, oppure dal disegnare, o da molto altro, da fare fotografie e così via. E è veramente stata un'esperienza molto bella, in cui magari quello che un ragazzo non riusciva a dire nel colloquio col suo medico, magari lo esprimeva all'interno del gruppo, lo esprimeva soltanto o solo a voce, oppure magari lo esprimeva disegnando o in un dialogo, no? Insomma, con un altro suo amico, insomma. E è stata un'esperienza bella, perché è utile soprattutto, ma bella anche per noi adulti che li vedevamo crescere, no? E che li vedevamo crescere anche nonostante ci fossero momenti e di difficoltà, e proprio sulle difficoltà i ragazzi crescevano, perché lì si discuteva, si parlava, si ragionava sulle cose. Ecco, ricordo di quanto poi i ragazzi ci siano stati grati per questa esperienza che loro hanno fatto del gruppo all'interno di una struttura del genere. Ce l'hanno raccontato un sacco di volte, ma lo vedevamo anche noi. Un'esperienza che certo non è che durava una settimana o un mese, a volte erano necessari, nonostante appunto le istituzioni premessero nel fare le cose più velocemente possibile, a volte tutto questo processo implicava mesi, insomma, da 5-6 mesi, a volte anche un anno. I ragazzi venivano anche per un anno intero, perché appunto la crescita è lenta, non è che si cresce immediatamente con una battuta o una frase e tu cresci, no, hai bisogno di pensarle, di digerirle, di metabolizzarle le cose. Ma insomma, ecco, questa cosa mi ha fatto pensare a quello che appunto scrive Baldini in questo suo libro, che appunto dice: importante è il gruppo, anzi il suo funzionamento, quel campo psichico che induce come quello magnetico, basta che ci stai dentro. Il fattore curativo è l'induzione. E qui inizia i dialoghi che fa in questo libro Baldini. In questo contesto si riferisce a un altro suo collega, Dani: io so che tu sai che per me due sofà erano il pizzo del divano, della casa vita, ed essi non erano nella dimora dei miei antichi genitori. Sai quel divano dove ti ci metti semisdraiato, e gli va sempre bene come ci stai, e più che altro lo senti proprio tuo, che ti aspetta e accoglie, che sta lì per te e nessuno lo rivendica. Due divani, uno era di Marco e l'altro di Bice. Bice gestiva una comunità per bambini e ragazzi, la migliore comunità, perché aveva quel divano che sentivi, come quello di Marco, il tuo divano. Li sentivi tuoi perché nessuno li reclamava, e per via di quell'aria, quell'atmosfera, una buona aria, come diceva Arnaldo Novelletto, un altro grande psicanalista. Quella buona aria, quell'atmosfera dove i bambini e i ragazzi hanno ragione, come i grandi, e sono importanti sempre e comunque. Se tutti andavano bene ed erano importanti, risultavano accolte anche le loro crisi, che per altri erano e sono tutt'oggi acuzie, e per noi erano il nome stesso del ragazzo o del bambino. Questo della buon'aria è verissimo, perché poi nel contesto del gruppo che si viveva nel Day Hospital Adolescenti, appunto, un'espressione che ci veniva sempre fuori, no? Si respira una buona aria, un bel clima, un clima in cui i ragazzi percepivano l'accettazione, l'accoglienza, il potersi lasciarsi finalmente andare e poter essere se stessi, in cui si percepiva la cacchiata del momento, in cui si potevano permettere di dire tutte le stramberie che volevano, le riflessioni, senza essere additati. Se tutti andavano bene ed erano importanti, dicevamo, risultavano accolte anche le loro crisi, che per altri erano e sono tutt'oggi acuzie, e per noi erano il nome stesso del ragazzo o del bambino. Un altro racconto, Dani: portavamo i ragazzi fuori fine settimana, che quasi ancora non si poteva, perché la 180 del 78 Basaglia era passata da poco, e ancora passata poco. È mai entrata in funzione nel suo vero e pieno spirito, caro Dani? Comunque noi andavamo, e quella volta al ritorno di domenica sera, col pulmino imprestato, allungammo giungendo a Pescasseroli e portammo i ragazzi al ristorante e poi in discoteca. Sta parlando di tanti anni fa, in cui nel reparto di degenza della neuropsichiatria infantile, il sabato e la domenica degli specializzandi, dei medici a turno accompagnavano i ragazzi fuori a fare trascorrere un weekend fuori, ed era veramente un'esperienza molto bella, perché i ragazzi ricoverati per settimane e settimane finalmente potevano uscire fuori in questa sensazione di gruppo, con dei medici giovani in cui potevano sentirsi a loro agio, e con dei compagni, e finalmente fuori del reparto, quasi iniziando ad assaggiare quello che era il mondo che loro avevano lasciato grazie alla loro sofferenza psichica, grave sofferenza psichica che li aveva portati al ricovero. E quindi ogni tanto, tutte le settimane, per un certo periodo, si portavano questi ragazzi fuori. E scrive Baldini: comunque noi andavamo, e quella volta al ritorno di domenica sera, col pulmino imprestato, allungammo giungendo a Pescasseroli e portammo i ragazzi al ristorante e poi in discoteca. Ce n'era uno che per un tic dava testate nei piatti, e naturalmente per noi era troppo simpatico che quel ragazzo scegliesse la minestra, perché l'effetto per gli altri avventori del locale sarebbe stato come i Blues Brothers da poco ci avevano insegnato. Ah, se possibile, alle nostre tasche preferivamo i buoni locali per quei nostri figli. E anche in discoteca dovevi vedere il ragazzetto con la Gilles de la Tourette che sputava parolacce ai giovanotti, e specialmente alle loro donne. I primi si arrabbiavano facendo i maschi, e noi li prendevamo a ridere e li disarmavamo dicendo: ma non lo vedi come sta quello? E giù buffetti sul viso del giovanotto duro fuori, perché ancora morbido dentro, che si fermava alla fine, e alla fine sorrideva pure lui. Che serate, ragazzi! Eravamo malati? No, erano una gioia per noi. A proposito di questa esperienza, no? Degli operatori che si trovano, questi ragazzi fuori, insomma, in un clima di divertimento, di allentamento delle tensioni, e questo mi fa pensare invece a quella, non so come definirla, insomma, a quei pensieri di Vannacci, quando parla appunto di classi differenziate. Ecco, io mi è capitato di leggere una lettera di un maestro che scrive questa cosa, e me l'ha fatto pensare proprio questo che stavamo leggendo adesso. Nella mia classe c'è C. C è un bambino autistico. Ha un modo di comunicare tutto suo, fatto principalmente di sorrisi e di alcune parole che riesce a utilizzare per fare delle richieste o per segnalare che c'è qualcosa che non va quando sento un disagio. C è un bambino dal carattere gioioso, adora il solletico e manifesta il suo entusiasmo saltando e sorridendo. Quando si agita, grida e a volte respinge con spintoni. Gli altri bambini gli vogliono molto bene e sanno che possono aiutarlo nella quotidianità scolastica con semplici accortezze. Durante la lezione regolano il volume delle voci per permettergli di concentrarsi. A mensa gli ricordano che deve mangiare. Durante la ricreazione organizzano giochi che facciano per lui. Sono pazienti quando lui si agita, interrompe la lezione. Intervengono con un abbraccio quando alza la voce. Alcuni di loro hanno una grande sintonia con lui e riescono a intervenire quando l'umore va giù. E poi c'è il rovescio della medaglia, scrive sempre questo maestro, persino più bello. E cioè, tutto quello che ci riesce a insegnare ai suoi compagni e a noi insegnanti con la sua sola presenza. I bambini stanno acquisendo, grazie a lui, competenze relazionali notevoli. La capacità di accudimento, di attenzione, il rispetto dei tempi e dei momenti dell'altro, la pazienza, la relazione con chi è in possesso di codici non solo comunicativi differenti, la visione delle proprietà dell'altro, oltre che delle proprie, e molte ancora potrei elencarne. Mi perdonerà il generale Vannacci che nei suoi anni d'esercito avrà acquistato senza dubbio sensibilità e competenze didattiche maggiori delle mie, ma io proprio non riesco a immaginare la mia classe e le mie lezioni senza C. E questa è una bellissima lettera di questo maestro che racconta appunto la bellezza, l'utilità, la preziosità e quanto si può imparare da un'esperienza, dall'avere in classe un bambino con determinate difficoltà. Quanto appunto si cresce, perché non si impara soltanto nelle scuole, non si deve imparare soltanto la matematica, la scienza, che sono sì belle importanti, o la letteratura, la cultura, tutte belle utili, o la geografia, ma anche il modo di relazionarsi con gli altri. Ecco, questo non può prescindere dall'educazione e anche dalla formazione di una società nuova e migliore. Ecco, e questa era una parentesi appunto che ho voluto fare pensando a quello che scrive Tito Baldini in questo suo libro che vi stiamo leggendo, Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti, i dialoghi sul controtransfert. Appunto lui stava raccontando di questa una delle esperienze che aveva fatto ai tempi, molti anni fa, quando medici e giovani medici specializzandi portavano fuori i ragazzi ricoverati nei weekend e si divertivano, magari faticavano pure, ma appunto, scrive Baldini, che serate, ragazzi, erano malati? No, certo, erano una gioia per noi. Loro possedevano la nostra gioia senza nulla dover cambiare o fare per farla venire fuori, che essere se stessi. Per questo, scrive Baldini, pian piano stavano meglio e i sintomi si riducevano. Certo, c'era molto altro: riunioni su riunioni, fare gruppo e psicoterapie e supervisioni a rotta di collo, studio intenso e ancora, e c'era da costruire per loro la compatibilità con questa società, un lavoro enorme. Ma il nocciolo duro era il lavoro di gruppo, eravamo noi. E effettivamente su questa storia del lavoro di gruppo non è mai abbastanza a dover insistere, no? L'importanza di condividere la gioia ma anche la fatica di un lavoro così, così delicato, un lavoro in cui ti cadono addosso le gioie, la rabbia, la fatica, le frustrazioni, il dolore di questi ragazzi, no? Che l'operatore sente tutte forti e che con difficoltà, no? A volte affronta, e che, in cui solo un lavoro, una grande formazione continua sul posto di lavoro può aiutare, aiuta a crescere sia l'operatore che il ragazzo. E appunto, ecco, l'importanza di questo lavoro di gruppo che non va mai abbandonato, che deve essere sistemico, deve essere settimanale, continuo e costante, perché poi da queste riunioni, queste tante riunioni, no, di cui parla Tito Baldini, poi si cresce, si impara, l'operatore impara, e a volte senza che neanche faccia niente di che, no? Poi vedi che tutto questo si ripercuote quasi magicamente, no? Sul ragazzo, che percepisce che l'operatore ha compreso alcune cose scambiando la sua esperienza, condividendola con i propri colleghi. Ecco, lavoro di gruppo che spesso dovrebbe essere diffuso in tutte quei luoghi di lavoro dove appunto si ha a che fare con chi si trova in difficoltà, bambini, giovani, ma anche adulti, ma anche anziani, che non deve, lavoro di gruppo e formazione che non deve mai mancare. E qui inizia il dialogo. Socrate, perché a te la cicuta e la croce a Gesù? Mio caro discepolo, ti stupisci? Nella storia, chiunque abbia voluto liberare l'anima e farla parlare e dire, intendo le sue parti più profonde e intime, è stato innanzitutto fermato e solo dopo riconosciuto, spesso dopo tanto tempo. Ma tu non sei discepolo del mio discepolo Freud, e lui non fu all'inizio fermato per le sue idee di psiche profonda, ma così profonda che è dotata di un sapere che non è dato sapere al soggetto stesso, lui, più socratico di me. So di non sapere, so di non conoscere quel che mi succede dentro. Ho la consapevolezza della mia ignoranza. Un'ignoranza costituita, l'ha definita il tuo coevo Mancuso. Nobilissimo Socrate, mi onora essere da te definito discepolo. In realtà mi riconosco solo come apprendista dei ragazzi dispersi, smarginati. Da tutta la vita imparo da loro, presso la loro scuola. Grazie a loro ho conosciuto anche Freud e l'analisi personale. Tra i banchi delle loro scuole ho appreso quel che mi serve per vivere, e ho pure capito che serve poco, l'essenziale. Anche io, come tu, con Ippia, da sempre ho faticato a capire i discorsi, e nelle scuole normali mi giudicavano insufficiente, lento, tardo. Poi ho incontrato la scuola dei ragazzi indifferenti, e là m'hanno chiamato titone e valorizzato, m'hanno fatto sentire che dentro avevo qualcosa, e che per questo, quando una cosa entrava in me, prima che uscisse rivista, ci voleva tempo. Mi hanno fatto capire che tutti dentro albergano qualcosa, e mi hanno convinto con la loro accettazione piena che andavo bene così com'ero, che preferivano me e che tutti noi insieme eravamo felici, e che, così felici come insieme eravamo, potevamo dare al mondo quel che ci chiedeva per lasciarci vivere. Che so, studiare, lavorare, rimanere sani nel corpo, fare coppia in modo stabile. Queste cosette qui. Tito, questa cosa qui nel libro la devi sviluppare. Questa cosa, che vivere la vita fuori è semplice, se ti senti accettabile, perché accettata è stata la tua vita dentro, la tua natura. Questi tuoi ragazzi, come me, non sono accettati, e come me, sono indotti a bere la cicuta. Sono tolti di mezzo. Non siete forse stati voi a calcolare che tra i 30 e i 40 anni di età, mediamente, se ne vanno presso gli dèi? Quindi la tua cicuta, Socrate, e la loro, e la croce di Cristo, e la croce del figlio di mignotta di mamma Roma di Pasolini, Socrate, quel ragazzo buono come il pane, ma dal mondo fuori giudicato delinquente, torturato e ucciso quel ragazzo che, morto di sangue esteso, appare come il Gesù morto di mantegna. Tu sei sempre stato accettato per questo tuo modo di vivere? Beh, quando ventenne cominciai, gli amici mi giudicarono perso. Poi, nei passaggi evolutivi professionali, venivo fermato, lasciavo perplessi. Nella società psicanalitica italiana fui fermato all'associatura e all'ordinariato. Poi passavo anche bene ma dovevo mettere le mie cose in un codice condivisibile nel conscio, e penso che anche loro abbiano avuto ragione. Aiutami a capire. Vedi, Socrate, era come se mi fossi sentito di vivere nel mondo che sta sotto quello delle cose che ci diciamo, che posizionandomi a tali livelli sapevo aiutare la gente, e la gente in effetti a seguito stava meglio. Ma poi non sapevo bene riferire del mio lavoro, perché quel linguaggio là era un po' assurdo se messo fuori. Quando un bambino nasce non sa parlare, ma l'importante è che sia uscito. In effetti questo valeva per i miei ragazzi dispersi. Vedi, capii che non erano dispersi o indifferenti. Era che se vissi dal mondo del fuori, dal mondo di chi non può che vivere solo nel fuori, senza mai neanche in giretto nel dentro, sembravano tali. Ma se c'entravi in quel mondo loro, nel mondo del di dentro, li trovavi e non erano persi. Si differenziavano e non erano indifferenti. Belli e fermi e chiari, quindi, per nulla persi o dispersi. Il punto è che mi pare che spesso si ha paura di stare in quel mondo. E allora ci si mette fuori. E appena ne sei fuori, quello ti sembra orrendo. In realtà, secondo me, i più ne sono angosciati, Socrate. I più degli umani. E tra loro ci sono quelli che contano perché hanno mezzi e vincono le nuove guerre, quelle dei nuovi poteri che oggi non si forgiano nel metallo come ai tempi tuoi, ma nella possibilità di gestire palinsesti televisivi e testate giornalistiche, nella possibilità di diffondere più degli altri il proprio pensiero. Socrate, tu queste cose non le conosci, cioè non è che non ci siano state ai tuoi tempi, ma oggi esse possono parlare amplificate miliardi di volte e raggiungere e influenzare come il peggiore dei virus, quello del non pensiero, anzi dell'antipensiero, il vento nero descritto da Curzio Malaparte. Oggi si cerca di non far pensare, perché se pensi non ti serve altro che quel che hai dentro, come dicevi tu. Ma vedi, oggi tutto si basa sul mercato, sugli acquisti, tanto che è l'economia a determinare la politica e non il contrario. Per acquistare devi sentire il bisogno di farlo. Ora il pensiero, dice Freud, con in mente il rocchetto dell'adorato nipotino, si sviluppa in assenza di oggetti. Se li hai, non li pensi. Se stai con una donna o un uomo, non li pensi. Lo farai quando ti mancano, in assenza. Per questo tu eri preso in giro, quanto umile nella vita, dal cibo alle proprietà alle vesti, perché pensando sentivi che avevi quello che ti serviva, il pensiero. Il pensiero si oppone al modello di civiltà dei consumi, orrenda terminologia, dicotomia insostenibile, civiltà e consumi, lo so, Socrate. Ora appunto, se si è portati oggi a sviluppare pensiero come tu proclami, nessuno sentirebbe più il bisogno di acquistare. E ti assicuro, ti parrà assurdo che questo mondo qui, se succedesse una cosa del genere, si sgomiterebbe completamente, collasserebbe su se stesso. Per questo tutto ciò che nell'aiuto si è sviluppato nel solco tracciato da Freud, Socrate mio, oggi va di moda sostituirlo con rimedi di superficie, alla stregua dei farmaci per il dolore, sempre più potenti e rapidi. Rinnegamento del dolore, della sofferenza e della morte e dei loro tempi, dei tempi che nell'esperienza reale sono determinati nell'asse del piacere e del dolore. Socrate, ma chi è più fuori tempo? I miei ragazzi o la civiltà che li giudica male detti e poi propone come attendibili i tempi per il dolore pari a zero, quasi zero, zero le cause dello stesso? Importante è togliere il dolore dall'ultimo neurone sensoriale prima della conoscenza che lo avvertirebbe. Importante è solo ciò che si vede e sente sul sopra, sulla superficie dell'esperienza e dell'anima, come la condotta. Importante la condotta, e non le sue cause. Importante è modificare la condotta. Smalto sul dente cariato. Il mondo che propone tali educative è in grado di giudicare i miei ragazzi. Ma tornando al tema centrale, Socrate. Se portiamo il pensiero in questo mondo qui, ammesso che qualcuno ti segua, esso collassa e va giù. L'economia è tutto. I posti di lavoro è tutto. Certo, Gesù rivoluzionario, che sente vicina la fine del mondo, di questo mondo qui direbbe: e allora, che avvenga? E forse lo sosterrei anch'io. E credo pure tu, solo che il mondo di oggi no e poi no. Quindi per questo, come ridice a Gesù il grande inquisitore di Dostoevskij, lui è da mandare a morte. E tu da fermare? E io da fermare, e con me sono da fermare i miei ragazzi. Loro sono indifferenti a tali pericolosi proclami mondiali, alla stregua delle patriote e dei patrioti risorgimentali italiani. Ma come essi sono passati per le armi, perché al giorno d'oggi il peggiore nemico delle poche ma potenti persone che fanno la storia è, come dicevo, il pensiero. Tuttavia stai tranquillo, Socrate. In molti non la pensiamo così e ci stiamo e ci faremo sentire. Intanto il punto lo abbiamo colto. Come faccio io e quelli come me ad aiutare questi ragazzi se essi vivono in un mondo che si difende da ciò che loro proteggono, come l'ossia ai cristiani perseguitati, quel loro mondo da loro salvato? Ora si sa rispondere da te, perché del perché della cicuta. Sai, un paziente privato di Marco mi cercò 30 anni fa. Quando il secondo morì, eravamo giovani entrambi. Poi mi ha ricontattato poco tempo fa, proprio mentre lavoravo la monografia su di lui, per comunicarmi una frase che proferiva: la verità si può dire. Solo questo. Ora che eravamo vecchi entrambi, solo questo. E si congelò. Comprendo. Lo sai perché io non volli mai essere un istruttore, un comunicatore di nozioni, di teoria, di tecnica? Forse perché sai solo di non sapere niente. Tu non istruisci, tu sei curioso di me, di noi, di tutti. Tu ti istruisci tramite me. Tu trovi tutto in me come in tutti gli umani. Tu dici a me che io vado bene come sono perché dentro ho tutto quel che serve. Socrate, forse ora ho capito perché io stesso, di ciò che ho appreso per aiutare, ho sempre rifiutato l'idea di costruire teorie tecniche. Ma rispondendo agli altri nostri temi, Socrate, perché se viene come tu proponi, permette alle persone, a tutte le persone, di star bene e di stare bene insieme, di essere non tristi, ma ironici come te, con semplicità, con poche cose addosso, con poche cose che ti servono per vivere, perché quel che ti serve l'hai già, e cioè te stesso e la gente. Perché dunque questa linea non passa? Perché chiunque non abbia modi e tempi giudicati da taluni positivi viene ritenuto negativo? Cioè con dentro del negativo qualcosa da cambiare, come di marcio che degenera e fa degenerare intorno al pari di un processo infettivo? Perché i miei ragazzi sono costretti al terribile giudizio dei vincitori sui vinti? Vedi che torni indietro nel tuo pensare, Tito. È come se avessi paura del parto e rimandi indietro il bambino mentre esce, proprio perché lo sta facendo. Non le chiama forse difese il tuo Freud, Tito? E quindi non le conosci già? Eri infatti arrivato da sola a una verità che torni a chiedere a me perché è così che vanno le cose. Cioè, pieghi il tuo pensiero al mio proprio perché esso stava partorendo quella verità che il tuo amico e il mio amico Marco indicava di dire con talmente tanta capacità da caratterizzare la vita di quel suo paziente. Disse una volta che la storia la scrivono i vincitori. Vai avanti, Tito. Pensa ancora, fermati, sforzati e fai uscire la risposta che già possiedi. il tafano, la torpedine, la levatrice. Dai, dai, perché io la cicuta, Gesù la croce, il tuo Marco morto a 40 anni. Freud all'inizio a Vienna per le sue idee, a momenti non lavorava e poi da sempre oggetto di venerazione, ma anche di rifiuto, più o meno manifesto. Perché l'umano riconosce merito all'uomo Freud, ma alla sua disciplina, all'umano, non riconosce l'enorme valore che ha, la straordinaria risorsa che possiede per aiutare gli umani a sentirsi se stessi, quindi felici di esserlo. Visto che lo citi, Gesù dava fastidio, era un vero rivoluzionario, sovvertiva e probabilmente annullava la famiglia, lo Stato diritto e la cultura. Lui non contribuiva a rendere stabile e in salute questo mondo, ma ammirava un altro la cui venuta era secondo lui imminente. In tale altra dimensione esistenziale nulla contano il denaro e la ricchezza, le vesti e la politica. La sua etica era così estrema che se la segui ti porta a uscire dal secolo, così come lo vediamo, col senso del diritto e della proprietà, della suddivisione tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, dei ricchi che stabiliscono la proprietà sia un loro diritto esteso fino alle sorti del globo terrestre, dal clima alla deforestazione, all'atomica, proprietà e diritto di stabilire che cosa sia la salute e la malattia mentale. Quindi, cosa siano i tuoi ragazzi? I miei ragazzi anche loro come Gesù e Francesco hanno quel loro mondo che se ci stai dentro in effetti lo so che è bellissimo, ma per quelli di fuori minaccioso e pericoloso. E che pensarono veramente di te i tuoi amici che avevi 20 anni e uscisti dal mondo? Che fossero impazzito, drogato. Loro ti volevano bene, molto, e me ne vogliono ancora. E che trovassi nel nuovo mondo? Studio, rigore, disciplina, divertimento, responsabilità ai giovani, diritto, amore di tutti per tutti, felicità, parità, assenza di differenze e di violenza. Eppure, per questo mondo qui, quello non andava bene. Ma riusciva a mettere in salvo quei ragazzi, per loro dispersi e per noi maestri di vita. Eppure non andavate bene. Eravate maturi e colti, altruisti, capaci, impegnati, eppure non andavate bene. No, non andavamo bene, ma insomma, Socrate, cosa c'è che non va in tutto ciò? Perché hai bisogno che sia io a ufficializzare quel che dentro già possiedi. Forza, ora spingi e fallo nascere. L'umano, tutto l'umano, me compreso, ho angoscia per ciò che ha dentro e non può conoscere, tantomeno gestire. Socrate, la pedagogia con te è nata come un esercizio maieutico, continua a scrivere sempre Tito Baldini in questo suo libro Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti. Però nel tempo è stato invertito nelle tue posizioni. Devono per te infatti apprendere non già i discenti, ma i docenti. Imparare i docenti che il sapere già nei discenti e che il sapere dei docenti consiste nel far uscire quel sapere dei discenti dai discenti stessi e insegnare loro questo affinché capiscano e altrettanto facciano nel mondo, nel loro mondo, a quel punto salvato, magari anche il mondo dell'aiuto ai ragazzi indifferenti. Imparare non le materie da insegnare, ma prendere il mestiere di maglia come tua madre. Invece, poi, nel succedersi delle epoche, nella nostra cultura definita da noi stessi occidentale, le cose si sono invertite. Ed è venuto fuori che sono i discenti che debbono apprendere dai docenti. I migliori educatori della storia hanno detto il contrario, seguendo il loro pensiero, ma non hanno avuto vita facile. Pensa solo recentemente a Luciano Milani e alla Chiesa, pensa alla perplessità verso Montessori, a Spinoza e a Bruno, ma potremmo ampliare e andare a vedere come la libertà della ricerca scientifica sia stata costretta da un pensare rudimentale e modificabile, aprioristicamente e difensivamente giudicato giusto, nel potere del quale, se riuscivi a dimostrare che era da cambiare, che il pensiero ritenuto giusto aveva torto, ti mettevano a tacere con metodi di violenza inaudita, tortura e morte, perché contestavi la tesi delle verità inappellabili, ti esponevi contro l'interdizione violenta al diritto di pensare. Sono stati uccisi come te, e peggio di te, che almeno ti sei avvelenato. Pensa a un anziano come Galileo, torturato e poi costretto ad abbiurare per vivere. A Bruno bruciato vivo. Mamma mia, Socrate, dove mi stai portando? A pensare che anche i miei ragazzi sono giudicati sbagliati. Ma chi è il giudice? Come mai Papa Bergoglio dice: se una persona è gay, chi sono io per giudicarla? Invece qualcuno può giudicare con superficialità, in quanto sbagliato, il mondo dei ragazzi miei, che non sono affatto indifferenti, ma in tale modo li giudica quel mondo, e allora loro, indifferenti, a detto mondo, lo divengono pure. Qui sta il punto, Socrate. E questo è... però ci fermiamo qui. Il libro Il mondo salvato dai ragazzi indifferenti di Tito Baldini, che con grande piacere, visto il clima un po' ancora vacanzesco, abbiamo voluto leggervi oggi un pochino più a lungo delle solite vostre, con un pochino più di attenzione. Ecco, diciamo che è quello che a noi e a Baldini interessa è ricordare appunto quanto il pensiero sia importante, no? Quanto sia importante l'ascolto dei ragazzi che sembrano indifferenti, no? Che sembrano strani, che sembrano particolari, ma che portano in loro una grande ricchezza, una ricchezza che sta in chi è adulto, in chi si occupa di loro, poter riuscire a tirare fuori. E con questo vi salutiamo. Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto.